Allora, Simona, vorrei chiedere anche, poco fa mi ha detto di essere totalmente in disaccordo, per fortuna, con questo assunto di Sciascia, volevo chiedere se può anche parlarci di questo.
Ah, io prima di no, presentarmi, io sono stata molto attiva sia nell'Associazione Donne contro la Mafia, sia nella redazione di un giornale femminile di Palermo, Mezzocielo, che credo sia anche questo un piccolo miracolo, perché sono 15 anni che vive assolutamente basato solo sul lavoro volontario. Cos'è che proprio unisce in me, ha unito benissimo i due ruoli? La grande fiducia nella spinta liberatoria delle donne siciliane per rompere concezioni e pratiche patriarcali che hanno a lungo e anche in parte tuttora, ma molto meno, condizionato la vita quotidiana delle donne, degli uomini e dei giovani siciliani. Quando Sciascia parla della potenza materna, cioè di questa donna che è chiusa in casa, però ha le chiavi della dispensa e quindi è in realtà la vera padrona della casa, e lui è proprio una, con tutto rispetto, naturalmente enorme, per il grande scrittore, per carità, è proprio portavoce di questa cultura patriarcale che in realtà trova nelle famiglie mafiose, io direi gli ultimi epigoni, proprio perché in fondo certe famiglie mafiose sono proprio la sintesi finale di questa cultura patriarcale che ha dominato la nostra terra e in particolare la Sicilia. Del resto sono culture di cui si trovano radici anche nel passato, si trovano in Sardegna, si trovano in Grecia, si trovano in Turchia. Questo è un discorso su cui poi forse Piera potrà diffondersi. Io volevo, quindi rifiutando questa interpretazione, volevo diffondermi sulla scommessa, diciamo, intellettuale e morale che io ho fatto operando sia in Mezzocielo sia nell'Associazione Donne contro la Mafia, che è questo, e che la spinta alla libertà delle donne si è diffusa in tutta la terra, in tutta la città, in tutti i paesi, e non può non influenzare anche le donne chiuse dentro il mondo mafioso, e questa spinta di libertà può diventare una forza che destruttura dall'interno la mafia. Cioè, se questa donna dentro la famiglia mafiosa, in cui è in parte complice, in parte vittima, se viene illuminata dalla speranza di una libertà individuale, diventa una forza distruttiva della mafia all'interno della mafia stessa. Cioè, questo però, come ho detto, è, diciamo, una specie di scommessa, un'ipotesi che qua e là trova talvolta una risposta, ma che è molto faticosa ad affermarsi, per cui è molto facile invece diciamo, dare sulle spalle delle donne, delle famiglie mafiose, le responsabilità dei mali, in quanto la donna è quella che trasmette la vecchia cultura, la donna è quella che incita la vendetta, e quindi la donna è un anello, la donna mafiosa come un anello fondamentale del mantenimento della terribile realtà mafiosa. Io a questo proposito voglio leggere una cosa, figuratevi, che riguarda le donne iraniane, ma che trovo veramente molto calzante anche per noi. Ed è un'affermazione fatta dalla giunta, un'avvocata iraniana, Ebadi, Shirin Ebadi, che è stata anche premio Nobel per la pace. E lei dice, parlando di una situazione diversa nostra, come ci si può aspettare che una donna i cui diritti sono stati costantemente violati e disattesi, una donna che non ha avuto spazio sufficiente per sviluppare il suo potenziale umano, che di continuo è stata ferita e tenuta in disparte. Come pensare che questa donna sia capace di trasmettere valori di cui non ha fatto l'esperienza, quali l'autostima o il rispetto dei diritti altrui o il rigetto della violenza mentre cresce il suo bambino? Io veramente trovo che queste parole si possono benissimo, diciamo, riferire anche alla difficoltà delle donne che nascono e vivono dentro queste famiglie mafiose di poter diventare quella forza di liberazione che io credo però esse posseggono. E quindi invitare le donne delle famiglie mafiose ad alzare la testa, ad esercitare i propri diritti, a stabilire un clima di libertà all'interno della loro famiglia è una parte decisiva dell'azione contro la mafia, perché solo cambiando i rapporti della famiglia tradizionale la donna recupera la sua individualità e la sua indipendenza. Quindi vorrei dire, magari un po' avventurosamente, che quando voi ragazze operate nella vostra famiglia per la vostra libertà, per la vostra indipendenza, per la vostra autonomia, contribuite alla lotta contro la mafia, perché date un esempio di libertà e di indipendenza che può arrivare, anche se molto ci vogliono molti passaggi, perfino a queste donne chiuse, ristrette in queste famiglie mafiose, che come è stato, perché nei confronti delle famiglie mafiose negli ultimi anni, negli ultimi decenni, diciamo così, prima erano un mondo a parte, insomma nessuno ne sapeva niente in realtà, o lo leggevamo solo con i nostri occhiali. Dobbiamo dire che negli ultimi 10-20 anni c'è stata una grande azione di indagine anche all'interno di queste famiglie, c'è stato anche un grande impegno di studiose, di sociologhe, ne abbiamo più una giovanissima, Ombretta Gracima, pensiamo a Renate Sibbe, pensiamo ad Alessandra Dino, che è un'altra palermitana, che insomma, ci si è lavorato su questo. Allora io mi domando, anche per non ripetere cose che condivido, che sono state già dette, ma qual è la vita delle donne dentro la cerchia mafiosa? Certo, esse godono di privilegi e di una ricchezza a volte spropositata. Leggendo questo libro, l'ultimo di Ombretta Ingrasci, che è molto buono, insomma, mi è piaciuto molto, una pentita dice: ma io prima stavo benissimo, io avevo, sono le parole della, io avevo la cameriera, io avevo le pellicce, io avevo l'oro, le macchine, non mi mancava niente. Io in casa mia non ho mai preso un portacenere e spostato una stoviglia, ero sempre servita e riverita. Quindi cioè, ci sono delle condizioni di privilegio quando si raggiunge un certo livello nell'ambito mafioso. Anche se, anche quando diventano cape, le donne nella mafia sono sempre sottoposte al dominio del marito, del fratello, del padre per quello che riguarda la loro vita sentimentale, amorosa o sessuale. Da questo punto di vista possono diventare anche capomafia, però su, per quello che riguarda le loro relazioni sentimentali devono sottostare al comando del capomafia. Ma ci sono anche le sofferenze, ecco, questo io vorrei forse portare questo elemento un po' diverso. Ci sono state le sofferenze. Pensiamo a questi Majorana che sono scomparsi qualche mese fa a Palermo, padre e figlio, probabilmente complici di cosche mafiose. Ma pensiamo alla donna, moglie e madre di questi due scomparsi di cui non parla più nessuno. Pensiamo a Vincenzina Bagarella, ecco, è una figura che a me mi affascina, se inviterei queste scrittrici a dare un po' di indagine su questa figura. Cioè Vincenzina Bagarella, Vincenzina Marchese, sorella di due mafiosi che poi si sono pentiti, sposata a Leoluca Bagarella, in una famiglia che era proprio una realtà totalitaria, perché lei, Bagarella, è il fratello della moglie di Rina. La sorella di Rina, tale Mariangela Rina era promessa sposa a un fratello di Bagarella, quindi queste famiglie costituiscono proprio un regime totalitario, no? Le chiama Renata Sider. Questa donna, questa giovane donna, quando i suoi fratelli diventano gentili, insomma, entra in una, insomma, noi non ne sappiamo nulla di questa donna, di questa giovane donna. Sappiamo soltanto attraverso brandelli di informazioni, intanto che viveva in piena città, via Malaspina, insomma, dove abitano a poche centinaia di metri la figlia di De Mauro, i magistrati, eccetera. E lei rimase incinta, cose dette dai giornali, rimase incinta e andava tutti i giorni a messa, andava tutti i giorni in chiesa. Quando poi fu ucciso il piccolo di Matteo, lei abortì, cioè un aborto spontaneo. Giuliano Ferrara non aveva niente da dire. e si convinse che era stata una punizione che Dio le aveva dato perché era stato ucciso il piccolo di Matteo. Si chiude in silenzio, forse in una forma di anoressia, non sappiamo bene com'è, e scompare, si uccide, pensa, non si sa neanche dove è stata sepolta. Ma questa è una tragedia. Ah, tu dico, beh, no, è una tragedia che quando io la racconto mi fa ancora. Quindi, un'altra cosa, abbiamo visto la cosa di Vitatria. E io ho conosciuto, sono andata al cimitero, ho visto anche una volta la madre. Certo, la madre fa una figura tremenda in questo film, anche lo è, però vediamo un po' le cose dall'altra parte, sforziamoci una immedesimazione. Questa donna, gli hanno ammazzato il marito, che era un piccolo capo mafia, come ammazzato, gli hanno ammazzato il figlio, la nuora, che è la bellissima figura dell'Aiello, diventa informatrice, diventa collaboratrice e se ne va con il nipotino, che quindi lei non vede, e la figlia segue la cognata, poi nel borsellino tutto sarebbe, poi si uccide. Quindi questa donna è rimasta completamente sola, gli hanno ammazzato il marito, il figlio, la figlia si è suicidata, il nipote non lo può vedere perché la gente ha cambiato pure nome. Ma veramente, insomma, non è che la vita delle donne mafiose, diciamo, non è, ha delle grandi sofferenze. Così come sempre nel libro citato, che citavo di Gracito, c'è questa storia di questa donna dell'andrangheta che diventa una specie di boss nello spaccio della droga e che poi però, di fronte al fatto di una sorella giovane che muore di overdose, nel completo disprezzo della famiglia, perché il fratello dice questa donna, questa ragazza è morta di un buco, era una drogata di merda, da quel momento questa donna dice questa non è una cosa che può andare avanti, cioè, anche se aveva le pellicce, però la sorella veniva. Quindi io penso, e concludo perché insomma è appassionante sempre questo tema, che sono le sofferenze e la spinta alla libertà individuale che incrinano questa dipendenza delle donne dentro la società mafiosa. E speriamo che da questa ricerca della propria identità personale che supera l'identità di famiglia, l'identità di gruppo, ci sia il seme di un'indipendenza della donna e quindi anche di una rottura di queste regole mafiose. Io poi finisco con una specie di illuminazione che mi è venuta anche proprio leggendo sempre questo libro e poi qui di fronte a tutte le nostre care amiche. Nella ricerca della propria identità personale, l'esperienza della scrittura può essere una strada di libertà. È molto bello anche un altro caso narrato appunto dalla Ingrassi di una donna che è picchiata dal marito mafioso, tra l'altro è trattata malissimo dal marito, e scrive un diario, dice forse un domani questo diario mi potrà servire per, come prova delle colpe di mio marito. Quindi la scrittura può anche essere una strada per individuare se stesse e per liberarsi. L'altra cosa, è finito veramente, lo do come spunto soltanto, che mi viene da alcune storie di donne che ho letto, che insomma non posso, è l'amore per la figlia femmina. Perché nella famiglia mafiosa la donna è importante come madre, soprattutto come madre di figli maschi, perché le figlie femmine magari sono, servono per i collegamenti, ma non è che sono considerate. Allora, la madre potrebbe, e c'è qualche caso, vedendo nella propria figlia femmina una futura se stessa, cioè anch'essa una prigioniera di questa famiglia oppressiva, può forse trovare una sperata di libertà. La Iuculano era quella che è una delle pentite di Palermo, di 2 anni fa, non so, dice che quando decide di pentirsi sono le due figlie femmine, le due figlie che le dicono sì, brava mamma, vai avanti. E così anche una di queste storie raccontate da Ombretta in Crascigio, da queste testimonianze di una collaboratrice che poi dice: i miei figli non mi capivano, ma poi a un certo punto mia figlia mi ha capito e mi ha dato la sua solidarietà, e io sono stata quindi un modello di liberazione anche per mia figlia. Ecco, insomma, queste sono un po', diciamo, anche le nostre speranze e anche la nostra fatica, perché è fatica sperare, è più facile disperare, smettere di sperare è molto facile, no? Invece sperare è difficile.